Benvenuti alla seconda domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi della liturgia che ci vediamo domenica prossima. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, nel capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 10. E poi si aggiunge il versetto 19, il testo dedicato alla cosiddetta chiamata di Samuele, ma il lezionario compie dei tagli piuttosto avventurosi. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, così sarà ancora nelle settimane, nelle domeniche che verranno, prima lettera ai Corinzi. E per questa settimana leggiamo nel capitolo 6 i versetti da 13 a 20. Anche qui il lezionario ritaglia il versetto 16 e qualcosa in più. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 39, che poi è il salmo 40, stando alla numerazione del testo masoretico, che noi leggevamo esattamente una settimana fa, per cui questa sera è la volta del Salmo 41, Salmo 40 comunque per la preghiera responsabile di domenica prossima. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, il capitolo primo, dal versetto 35 al versetto 42. Domenica prossima è anche il giorno in cui ricorre la memoria di Sant'Antonio Abate, 17 di gennaio. Fatto sta che dopo aver celebrato la festa solenne del battesimo del Signore, che fa da cerniera tra il tempo natalizio e il tempo ordinario, la Chiesa ci conduce a celebrare la prossima domenica, che va già sotto il titolo di seconda domenica del tempo ordinario, quindi la festa del battesimo del Signore coincide, come già vi dicevo una settimana fa, con la prima domenica del tempo ordinario. Infatti siamo alle prese con la prima settimana e così la seconda settimana a partire da domenica prossima. Nel battesimo del Signore abbiamo adorato l'epifania delle persone divine, ossia la teofania della Trinità Santissima di Dio. Tutta la rivelazione si compie nel nome della Trinità benedetta. Noi che abbiamo adorato l'incarnazione del Figlio e che siamo stati battezzati da Lui in Spirito Santo, noi siamo stati così introdotti nella comunione della vita trinitaria. Ci siamo rivestiti di Cristo, come dice San Paolo nella lettera ai Galati. Perciò, con l'energia vitale che ci viene dallo Spirito Santo, possiamo invocare Abba, Padre. Nel corso delle domeniche del tempo ordinario, andremo contemplando di settimana in settimana i misteri della vita pubblica di Gesù. Ci guiderà il Vangelo secondo Marco quest'anno, come ben sappiamo, anche se proprio per questa domenica prossima avremo a che fare con una pagina del Vangelo secondo Giovanni che citavo poco fa e che adesso ascolteremo. Affidiamoci all'ascolto della parola di Dio che ci converte per il regno. Si realizza così in noi l'opera della grazia e della verità, man mano che ci viene mostrato il volto del Figlio nella carne umana e man mano che l'Evangelo ce ne illustra il mistero. Chi vede il Figlio vede il Padre, e già questa è la vita eterna nello Spirito Santo. Al Padre, al Figlio e allo Spirito sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Leggiamo nel libro primo di Samuele il testo che vi citavo, in capitolo 3, del primo libro di Samuele, esattamente dal versetto 3 al versetto 10 e poi si aggiunge il versetto 19. Il taglio imposto dal lezionario è un po' abusivo, ma noi per adesso rispettiamo queste indicazioni. Anna, leggi pure.
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta.
Versetto 19.
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Ecco, in realtà tra il versetto 10 e il versetto 19 il testo dice qualcosa di molto importante che il lezionario non prende in considerazione. Leggiamo senz'altro la pagina evangelica. Nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo primo, dal versetto 35 al versetto 42. Giovanni, leggi.
Ho un'altra versione, però vabbè.
Lo stesso.
L'indomani, Giovanni si trovava ancora là con due dei suoi discepoli. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, egli dice: ecco l'agnello di Dio. I due discepoli lo sentirono parlare così e seguirono Gesù. Gesù, voltosi e visti i due discepoli che lo stavano seguendo, dice loro: che cercate? Gli dissero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove stai? Venite e vedrete, disse loro. Andarono e videro dove stava, e quel giorno stettero presso di lui. Era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno di quei due che avevano ascoltato Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli trova anzitutto suo fratello Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia, che tradotto significa Cristo. Lo condusse a Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che si traduce Pietro. L'indomani decise di partire.
Questo è il testo, fino al versetto 42. Grazie. Ed ora ritorniamo al Salmo 41. Poi ci accosteremo al brano evangelico, rispettiamo l'appuntamento di settimana in settimana con i salmi del Salterio, che man mano si stanno congiungendo l'uno con l'altro in una lunga catena, e siamo arrivati al salmo che segna la conclusione del primo libretto del Salterio, salmo 41. Con il salmo che leggevamo la settimana scorsa, 40, noi eravamo giunti, e di fatto siamo ancora esattamente in quella stessa posizione, eravamo giunti a un momento di sintesi ricapitolativa di un cammino di discepolato. Su questo ricordate, insistevo man mano che abbiamo avuto a che fare con i salmi da 34 a seguire, con certe vicissitudini piuttosto impegnative e di fatto anche drammatiche, ma un cammino di discepolato. Ed ecco, Salmo 40, la relazione tra Dio e me, espressa in una sintesi veramente pregnante, come responsabilità universale. Non c'è responsabilità che sia più adeguata al rapporto con l'umanità intera, che riguarda me nella mia vocazione personale, che non coincida con la relazione tra Dio e me. Finché non ci sarà altro desiderio, ricordate il linguaggio del Salmo, non ci sarà in me altro desiderio se non quello di esistere per il tuo compiacimento, dice l'orante del Salmo 40, il tuo compiacimento in me. Allora ci sarò per la tua grandezza, finalmente liberato per vivere, per amare. Ricordate gli ultimi due versetti del Salmo 40, esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, dicano sempre il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore, tu mio aiuto e mio liberatore, mio Dio non tardare. Il Salmo 40 ha provocato come una specie di eliminazione di tutto quello che in noi è un desiderio che in un modo o nell'altro si esprime come presunzione di autonomia rispetto al compiacimento del Signore, rispetto alla volontà del Signore. E d'altra parte è proprio questa condizione di povertà che qui alla fine del Salmo 40 si è presentata a noi attraverso la testimonianza dell'orante come l'espressione per eccellenza della libertà e della esultanza. Diceva il versetto 17 che ho appena riletto: esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. E fatto sta che, vedete, il Salmo 40 ci parlava della parola di Dio, la sua rivelazione, così come si è sviluppata nel corso di tutta una storia, e quella parola che poi è stata raccolta, sedimentata, reinterpretata nei libri sacri. Esattamente alla Torah che fa riferimento il Salmo 40, soltanto che poi ci siamo trovati alle prese con quella constatazione più che mai sconcertante, più che mai avvilente, circa l'inadeguatezza della nostra ricerca personale rispetto alla parola che pure ci è donata e in maniera ormai così piena, così matura, quella parola che è trasmessa a noi attraverso i libri che costituiscono il patrimonio prezioso di un popolo di credenti, il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. E questa povertà a cui siamo giunti man mano che il Salmo 40 ci ha condotti al suo sbocco finale, certamente ci sconcerta. Perché, vedete, tutto il primo libretto del Salterio, che poi in realtà è, come dire, tutto il Salterio, ha inizio con quel Salmo 1 che noi leggevamo tante settimane addietro. E il Salmo 1 si apre con una beatitudine. Ricordate, beato l'uomo che, ecco, Salmo 1, una beatitudine che poi viene ripresa alla fine del Salmo 2, i due Salmi 1 e 2 fanno da introduzione a tutto il Salterio e al primo libretto, beato l'uomo che, e quell'uomo beato è esattamente colui che intraprende il cammino della ricerca circa la propria vocazione alla vita, che poi coincide con una ricerca orante e il percorso da compiere passa attraverso l'esercizio dell'ascolto della parola. Ecco, beato l'uomo che, il Salmo 1 ha impostato il cammino in maniera limpida, coerente, molto illuminante per noi. L'uomo che imposta la vita come impegno dedicato all'ascolto della parola, colui che si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Leggevamo a suo tempo e quel che segue. E poi l'incontro nel Salmo 2 già con la figura messianica, beato che in lui si rifugia. È la beatitudine nel senso della prospettiva che illumina il cammino della vita, in quanto non c'è modo di realizzare la nostra vocazione altrimenti che così, afferma l'antico orante, ma è un orante che non è personaggio singolo, qui è tutta la testimonianza di un popolo, di una storia maturata attraverso le generazioni, è l'ascolto della parola che rende il cammino della nostra esistenza umana una testimonianza coerente, sincera, positiva, dove la vita che è dono di Dio porta frutto. L'ascoltatore della parola è il beato. Ed ecco, vedete che da quella beatitudine che introduceva il primo libretto e quindi anche tutto il Salterio, noi adesso arriviamo al Salmo 41, il Salmo di cui dobbiamo occuparci questa sera, che è introdotto anch'esso da una beatitudine. Beato l'uomo che, beato l'uomo che. Dal Salmo 1 al Salmo 41, è la cornice all'interno della quale è contenuto tutto il primo libretto e dunque è un itinerario di apprendistato, un itinerario di maturazione per imparare a vivere, per imparare a pregare, le relazioni da cui dipende il corretto positivo funzionamento della vita, le relazioni che sono tutte ricapitolate nella relazione per eccellenza, quella che nella preghiera apre la nostra esistenza umana alla relazione con il Dio vivente. Ed ecco, beato l'uomo che, vedete che nel corso del primo libretto ci sono stati alcuni richiami, ve ne ricordo due, Salmo 32, se voi per un momento solo sfogliate le pagine a ritroso, arrivate di nuovo al Salmo 32, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, Salmo 32. Ma il Salmo 40 che leggevamo la settimana scorsa, ricordate nel versetto 5, beato l'uomo che spera nel Signore, non si mette dalla parte dei superbi, non si volge alla menzogna, e quindi quella testimonianza tu per tu del nostro orante che ci ha parlato del rapporto con il libro che è scritto e che mi è donato, e che è la parola, la Torah, in cui l'iniziativa del Dio vivente investe la mia esistenza e la ricapitola in tutte le sue positive espressioni. E d'altra parte il Salmo 40 ci ha poi rimandati in modo veramente drammatico alla constatazione di come questo ascolto della parola non Non avviene in modo corrispondente alle aspettative. E qui è la situazione sconcertante dinanzi alla quale ci troviamo. Vedete il Salmo 41 adesso. E il Salmo 41 si apre con una beatitudine, non c'è dubbio, siamo rimandati al Salmo 1, quell'uomo beato che, presentato a noi all'inizio di tutto, ha impegnato la vita nell'ascolto della parola, che poi è passato attraverso tutte le vicissitudini che di salmo in salmo abbiamo potuto rintracciare, ricostruire, sempre parzialmente, sempre in modo molto allusivo, ma è un itinerario che poi ha preso una piega sempre più impegnativa e anche sempre più didattica. Gli ultimi salmi di cui ci siamo occupati, lo ricordavo anche poco fa, impostano un vero e proprio cammino di discepolato. Beh, alla scuola della parola, quell'uomo beato, 40 salmi dopo, dove è andata a finire? Che poi vedete, 40 non è una cifra casuale, 40 sono mesi, anni, è un tempo che serve a indicare un percorso che in altri casi serve a descrivere il cammino di una generazione, il cammino di una vita. 40 salmi, i salmi di una vita. Ma alla fine di questo percorso, dove è andato a finire quell'uomo beato che si è impegnato con tanto slancio, con tanto fervore e con tanta devozione e gratitudine per il dono ricevuto all'ascolto della parola? Qui vedete il salmo che adesso leggiamo, è il salmo che si apre con questo appello al beato da parte di un personaggio che qui si presenta a noi nei panni di un poveraccio, di un pover'uomo qualunque. Leggo: beato l'uomo che ha cura del debole, beato l'uomo che ha cura del debole. Già, il debole qui è personaggio identificato mediante l'uso di una parolina, ne parlavamo anche in altre occasioni senza dubbio, che è costituito da una sola sillaba, dal, ma il dal è veramente un poveraccio, è veramente colui che non conta, è veramente una figura insignificante, una figura sottile, magra, emaciata, equivalente a uno strato di polvere per terra o a uno strato di intonaco sul muro, in modo tale che non ci sono rilievi vistosi e interessanti, ma dal, ecco, è un pover'uomo qualunque che ha tutte le caratteristiche di un essere umano che è alle prese con le fatiche, le miserie, le sconfitte di una vita, addirittura abbiamo proprio l'impressione di avere a che fare con un mendicante che sta chiedendo aiuto e che si rivolge all'uomo beato. È come un mendicante che è seduto sul bordo di qualche strada, vede passare la gente e dice: chi sarà finalmente il beato che si prenderà cura di me? Questo prendersi cura del debole, come leggiamo qui nel primo rigo del versetto 2, il verbo sakkal, è un prendersi cura in termini operativi, ma anche molto di più, è un prendersi cura nel senso di una comprensione, nel senso di una capacità di entrare nei problemi, di comunicare con le situazioni vissute da questo poveraccio che è messo alle strette ed è abbandonato a se stesso. Dirà qualcosa di più di sé poco dopo, ma intanto vedete lui nel momento di difficoltà, che è un momento che sembra essere ormai come il nodo che stringe la sua vita, è alla ricerca, è in attesa, aspetta che quell'uomo beato, che a partire dal Salmo 1 è impegnato nell'ascolto della parola, si prenda cura di lui, lo capisca, lo riconosca, gli vada incontro, si faccia carico dei suoi problemi. E vedete, lo cerca e non lo trova. Non lo trova. Il Salmo si sviluppa in tre sezioni, che sono facilmente riconoscibili anche perché la nostra Bibbia rispetta in modo molto corretto l'articolazione del testo. La prima strofa o prima sezione fino al versetto 4. E qui, vedete, abbiamo a che fare con una serie di benedizioni. Benedizioni. È il linguaggio, dicevo poco fa, di un mendicante che invia benedizioni a coloro che in un modo o nell'altro entrano in rapporto con il suo mondo, gli passano dinanzi, forse fuggono precipitosamente, comunque sono presenze che lui riconosce e a cui rivolge il richiamo nella forma di una benedizione. E sono tre benedizioni, per tre volte invoca il nome del Signore, vedete, Signore, 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 e c'è un crescendo di benedizione in benedizione. Tra l'altro la figura di questo povero uomo è una figura che è andata man mano assumendo una fisionomia sempre più importante nel corso del cammino intrapreso. Per la prima volta si parla del povero nel Salmo 9, bisognerebbe ritornare indietro di tante settimane, Salmo 9, di Salmo in Salmo, quante situazioni hanno man mano sfaccettato le componenti di un quadro, di una realtà vissuta, di un mondo interiore, di un'identità, il povero uomo, a partire dal Salmo 9. E non per niente, vedete, il Salmo 40 che abbiamo letto la settimana scorsa si concludeva esattamente così: io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore, diceva. Io sono povero e infelice. Già, ma è proprio questo povero uomo che chiede aiuto al beato, a quel tale che da 40 salmi a questa parte, che dunque per tutta la sua vita si è impegnato nell'ascolto della parola, la legge del Signore, di cui si compiace giorno e notte, ed è la struttura portante del suo cammino, il beato. Ma dove è andato a finire? Leggo, vedete, nel giorno della sventura il Signore lo libera, prima benedizione, nel nome del Signore il nostro povero mendicante annuncia a colui che si prenderà cura dei suoi problemi il favore del Signore quando avrà un problema in rapporto a episodi particolari di difficoltà. Il Signore lo aiuterà, ecco, nel giorno della sventura il Signore lo libera. E c'è subito una seconda benedizione che, vedete, è ancora più intensa, è espressione richiesta di intervento benefico da parte del Signore, più impegnativa che mai, perché leggo: veglierà su di lui il Signore, soggetto è sempre il Signore, soltanto che adesso non si tratta di un episodio particolare nel quale il Signore gli mostrerà il proprio favore. Qui si tratta di tutta una vita che sarà impostata in maniera positiva e una continuità duratura di grazie che accompagneranno il cammino di colui che, beato, finalmente si prenderà cura di me. Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici. Vedete, questa benedizione è più consistente di quella che leggevamo precedentemente. Non soltanto un beneficio occasionale viene augurato all'ipotetico interlocutore beato perché si prenderà cura di lui, ma gli viene augurata da parte del Signore una benedizione che lo accompagnerà per tutta la vita, sempre e dovunque. Non lo abbandonerà mai alle brame dei nemici, lo farà vivere beato sulla terra. E ancora non basta. C'è una terza benedizione, perché evidentemente la presenza del beato ancora non si manifesta. Dove è andato a finire? Dove si è infilato? Dove si è nascosto? È l'ascoltatore della parola, dovrebbe essere pronto, sollecito, riconoscibile. E il nostro povero uomo continua a gridare, a strepitare, a fidarsi al buon cuore di questo e di quello. Ed ecco terza benedizione, il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia. E vedete, qui addirittura si prospetta quella scadenza che è inevitabile per tutti, cioè la tappa finale di un'esistenza che va incontro alla morte, quindi una malattia inguaribile, con tutti i disagi del caso, ma in quel caso, quando arriverà il momento del precipizio verso la fine, comunque inevitabile per tutti, ebbene il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Vedete, qui l'espressione è veramente così eloquente nel dare forma a un intervento delicato, un intervento particolarmente gratificante per chi nel dolore, che per sé ormai è insuperabile, è il dolore di un'esistenza che sta consumando sino alla fine, eppure troverà il sollievo di qualcuno che gli rincalza il guanciale, gli sistema le coperte, lo accompagna e lo appoggia, e anche in quella prospettiva che di per sé è ormai irrimediabile troverà sollievo. Il Signore, dice, lo sosterrà sul letto del dolore. Ecco, anche nel tempo della malattia definitiva gli darà il sollievo nella sua malattia. Già, è il massimo della benedizione. Soltanto che, vedete, il beato non si presenta, non compare. Dov'è? Il nostro povero uomo continua a implorare l'intervento del Signore perché benedica colui che finalmente dovrebbe prendersi cura di lui. E in realtà, vedete che qui alla fine della strofa che abbiamo letto, c'è un passaggio dalla terza persona singolare alla seconda, questo non vi sfugga, perché fino al versetto 4 leggevamo il Signore lo sosterrà, terza persona singolare, sul letto del dolore. Ed ecco il secondo rigo del versetto, gli darai, e la traduzione è corretta, è la seconda persona singolare. Che è come dire, vedete, che giunto a questo punto il nostro pover'uomo nella sua solitudine si sta rendendo conto che il beato su cui lui invoca le benedizioni del Signore non è comparso all'orizzonte della sua vita, e in realtà lui è sempre più solo, è sempre più abbandonato a se stesso, ma nello stesso tempo è vero, ci sei tu, gli darai tu sollievo nella sua malattia, ma lui chissà dove è andato a finire, chissà chi sarà questo beato, non è una figura riconoscibile, identificabile, riconducibile a una presenza che davvero costituisca un riferimento valido per lui, che neppure ne avrebbe tanto bisogno, ma gli darai sollievo. Tu, resti tu. Il beato non si trova, ci sei tu. Ma ci sei tu per me, che sono abbandonato nella mia povertà, nella mia situazione penosa, nella mia miseria irrimediabile. Ci sei tu, questo sì, ci sei tu. E allora vedete la seconda strofa. La seconda strofa adesso dal versetto 5 al versetto 10, ed è il nostro orante che parla in prima persona singolare e descrive qual è la condizione in cui si trova. E vedete, non vanta delle pretese, perché subito dice: io ho detto pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. Io sono un peccatore. Non vanta titoli di particolare prestigio, non si ritiene ingiustamente condannato a subire le conseguenze di un mondo cattivo e perverso, anche se adesso ci parlerà di come attorno a lui ha a che fare con gente che non lo capisce, non lo accompagna, non lo sostiene, certo, ma lui da parte sua sa bene di essere un peccatore, come tale si presenta, ma in tono implorante, vedete. Pietà di me, Signore, piegati su di me. Hanani, piegati su di me, Signore, tu. E adesso, vedete, il seguito del Salmo è tutto, come dire, sviluppato all'interno di quel passaggio dalla terza alla seconda persona singolare. Tu, pietà di me, risanami. Io contro di te ho peccato, io mi presento a te non con delle pretese, non rivendicando titoli di merito che dovrebbero garantirmi le tue gratificazioni. Proclamava l'intervento del Signore per benedire il beato, non per benedire se stesso. Dice: pietà di me, io sono un peccatore. E d'altra parte, ecco, si trova in una situazione di solitudine, per cui, certo, mentre dice tu al Signore, attorno a lui un ambiente che è segnato da comportamenti che sono penosamente e pesantemente ostili nei suoi confronti. Si parte qui dai nemici che mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome. È come una prima cerchia attorno a lui di presenze che subito possiamo identificare come i nemici pubblici, nemici dichiarati, quelli che mi augurano il male e aspettano solo che io muoia e che scompaia il mio nome. Ma poi, vedete, ci sono i nemici nascosti, nemici subdoli. Ecco il versetto 7. Chi viene a visitarmi, dice il falso, c'è anche qualcuno che viene a visitarmi? Non c'è da non nasconde un'eventualità del genere il nostro orante. C'è anche qualcuno che occasionalmente si accosta, lui certo, ma chi viene a visitarmi, dice il falso, il suo cuore accumula malizia, è uscito fuori, sparla. Già, vedete, questi non sono nemici dichiarati, sono nemici nascosti, che però, vedete, in qualche modo costituiscono una presenza che è ancora più fastidiosa della precedente, perché almeno i nemici dichiarati sono tali e il nostro orante già li ha individuati. Invece questi tali che si avvicinano a lui con anche parole più o meno melliflue, ma dicono il falso, e poi in realtà nell'animo loro covano risentimenti, e quando poi parlano di me, di quello che mi succede tra di loro, sono spietati nei loro giudizi, miei nemici. e lui è solo. E non basta, perché adesso c'è una terza cerchia, vedete, nemici dichiarati, nemici nascosti. Adesso, versetto 7, no, sono ormai al versetto 8 e il versetto 9, i due versetti insieme. Il nostro pover'uomo, il mendicante che sta invocando, dice: contro di me sussurrano insieme i miei nemici, qui sono tutti quelli che mi odiano, contro di me pensano il male, un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è alzato non potrà rialzarsi. Qua e là qualche problema di traduzione, ma più o meno ci intendiamo. E adesso abbiamo a che fare con quella che ormai è la coralità dell'opinione pubblica, che giudica la condizione in cui si trova il nostro pover'uomo come ormai una condanna irrimediabile. Attorno a me questa è divenuta l'opinione condivisa dall'ambiente, è la mentalità dominante nel mondo, piccolo grande mondo, di cui anche il nostro orante fisicamente fa parte, ma è sempre più solo, perché quel certo mondo, piccolo o grande che sia, attorno a lui, gli scarica addosso una condanna a morte, che ormai è irrevocabile. Pensano il male di me, un morbo maligno, una malattia inguaribile. Questo essere umano che sono io è oggetto di questa pubblica condanna a morte, da dove si è steso non potrà rialzarsi, non c'è più rimedio. E notate che c'è ancora una quarta cerchia di figure che si muovono nello spazio esistenziale del nostro pover'uomo, là dove lui è sempre più solo, anche se attorno a lui, vedete, qui si muovono tante presenze, ma che servono a confermare, a ribadire, in qualche modo incidere in maniera sempre più dolorosa l'esperienza della solitudine, perché adesso succede, versetto 10, anche l'amico in cui confidavo, adesso è l'amico che colpisce il tradimento. Questo è più di tutto il resto. Anche l'amico in cui confidavo, alla lettera di Shlomi, è l'uomo della mia pace, l'uomo della mia pace, l'uomo della mia, colui che condivideva con me il pane e nello stesso piatto, anche lui che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Forse ricordate che questo versetto è citato nei racconti della Passione in rapporto all'ultima cena del Signore, espressamente poi nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 13. Il mio amico che mi colpisce a tradimento, colui che era motivo della mia confidenza, da cui mi aspettavo comprensione, sostegno, aiuto, incoraggiamento, accompagnamento, ed ecco, è proprio lui che mi schiaccia, è proprio lui che mi condanna, è proprio lui che mi rifiuta, è proprio lui che mi tradisce, contro di me alza il calcagno per pestarlo. Ecco, e il beato? Introvabile. Ma forse è legittima anche una domanda del genere, forse il beato non esiste, non è mai esistito. Forse quel beato di cui ci parlavi in Salmo 1, 40 salmi dopo, è divenuto un fantasma. Ma era un fantasma fin dall'inizio, non è mai esistito. Quel tale che ha intrapreso il cammino della ricerca in ascolto della parola di Dio era una fantasia, era un'ipotesi teorica, era un'astrazione inconcludente. Non esiste! E il pover'uomo dice: dov'è andata a finire? Non c'è, vedi? Beato l'uomo che si prende cura di me, che capisce, che comprende. Questo Salmo 41, che è citato espressamente nel racconto della Passione, come vi dicevo poco fa, è voce che risuona abbondantemente nella liturgia bizantina della Settimana Santa, nel Giovedì Santo, a più riprese. Non è finita qui, perché adesso, ecco, adesso la terza strofa del nostro Salmo. Con l'occhio potete arrivare subito al versetto 14, che è il versetto che contiene la dossologia, che di per sé non fa parte del Salmo, la dossologia che conclude il primo libretto del Salterio. Il versetto 14 dice così: sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre per sempre, amen, amen. Ognuno dei cinque libretti è concluso da una dossologia. Questa dossologia dunque segna il passaggio dal primo al secondo libretto, quello che ha inizio con il Salmo 42, ma la terza strofa del nostro Salmo, nei tre versetti che stanno qui adesso dinanzi a noi. Vedete, versetti da 11 a 13. Ma tu, Signore, ecco, tu, ci sei tu. Questo lo sappiamo già, ma adesso di nuovo il nostro orante si rivolge al tu del Signore con una particolare intensità e con quell'atteggiamento di affidamento totale che diventa per lui motivo per giungere a una scoperta che davvero è risolutiva. Perché? Dice: tu, Signore, abbi pietà, sollevami. In realtà c'è qualcuno che si piega. Questo abbi pietà indica proprio l'atto di piegarsi. Canenè, di nuovo, leggevamo già nel versetto 5, abbi pietà, sollevami. Ecco, chi mi solleva? Nell'opinione pubblica io non mi solleverò mai più. Ma c'è qualcuno che mi solleva, perché si piega al capezzale della mia debolezza. C'è qualcuno che nella mia fragilità, nella mia sconfitta, nella mia miseria, là dove io sono schiacciato e rifiutato, c'è qualcuno che mi prende in braccio e mi solleva. C'è qualcuno che si piega in maniera tale da non soltanto condividere la mia debolezza, ma porsi in una posizione che è in grado di sollevarmi dal basso. Ecco, tu, Signore, abbi pietà e sollevami. Questo il nostro orante sta sperimentando e di questo ci dà testimonianza, e in questo modo sta elaborando una scoperta. C'è qualcuno che conosce la mia debolezza. C'è qualcuno che comprende la mia debolezza, c'è qualcuno che sa come curare la mia debolezza, non esattamente nei termini di una terapia o di un vaccino che mi guarisca così in modo prodigioso, ma c'è qualcuno che sa prendersi cura di me perché conosce dall'interno la condizione di miseria in cui mi trovo e perché si piega, perché si presenta non come un interlocutore che giudica, che osserva, che scruta, che eventualmente addirittura condanna dall'alto, ma come colui che solleva dal basso. È il Signore che ha pietà di me. Tu. E vedete che qui lui dice che io li possa ripagare. Questo versetto 11, e così traduce la mia Bibbia, suppongo anche da voi o qualcosa del genere. Vedete, qui è una voce del verbo shalom, shalom. Shalom è la pace, no? Shalom. Shalom è un verbo che dice tante cose, il ripristino di un certo ordine, una riparazione, cose del genere. Ma qui c'è di mezzo veramente, veramente la restituzione della pace. E il nostro orante sta dicendo: ecco, vedi che in rapporto con te, che nella tua pietà mi sollevi dal basso, io sto scoprendo che posso attivare nella miseria, nella debolezza del mio vissuto, una testimonianza di pace. Posso ridare la pace. Notate perché sta dicendo che, guarda un po', per come sono andate le cose, per come tu hai pietà di me, io mi rendo conto che quel beato di cui andavo alla ricerca perché avevo bisogno di essere capito nella mia debolezza, sono esattamente io che nella mia debolezza potrò comprendere la debolezza altrui. Chi può comprendere la debolezza? Chi può sostenere la debolezza? Chi può essere attivo in modo da promuovere la debolezza altrui se non colui che è debole? Ma è esattamente questa la debolezza che il Signore ha fatto sua, che il Signore accoglie come sua modalità di rivelazione per sollevarmi in modo tale che io possa restituire la pace. La pace. Già. È il Signore che si è fatto debole per me? Ed è il Signore che conferisce alla mia debolezza umana la sapienza della pietà. Vedete quel che dice subito dopo? Da questo saprò che tu mi ami. Se non trionfa su di me il mio nemico, già, dove il mio nemico non è soltanto l'avversario occasionale o anche l'avversario sistematico, il mio nemico è quella cappa di amarezza che vorrebbe chiudermi dentro l'orizzonte della mia debolezza come motivo di sconfitta definitiva. Ed invece sei proprio tu che mi spieghi come nella mia debolezza io sono in grado di esercitare la pietà. Sono in grado di testimoniare compassione, sono in grado di amare. L'uomo beato di cui andavo in cerca non è un altro, sono io. Beato l'uomo che si prende cura del debole. Già, quell'uomo non c'è, ma perché prendersi cura del debole è prerogativa di colui che è debole e di colui che nella sua debolezza scopre che gli è conferita la sapienza della pietà e l'innocenza corrispondentemente della compassione. Per la mia integrità, questa integrità è la mia innocenza. È come lui si è presentato poco prima dicendo: io sono un peccatore, ed è vero, ma è come se questa vicenda, per come si è venuta sviluppando, gli avesse conferito un titolo di innocenza che, ripeto, non è una pretesa di cancellazione rispetto alla sua storia di peccatore, ma proprio nell'esperienza della sua debolezza sta scoprendo come può fare di sé un atto del suo vissuto, un atto di compassione che non nuoce, che non provoca danni, che non fa male. Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. Già, per la mia, in greco diventa akakia, to me, dice in ebraico, la mia, il latino parla proprio di una innocenza. Chi comprende il debole, ecco l'uomo beato che porta frutti nella gratuità dell'amore, perché è nell'esperienza della debolezza che il Signore, a cui si rivolge a tu per tu, vedete, è il Signore maestro che gli trasmette l'impulso da cui dipende questa scoperta che apre per lui l'orizzonte più ampio in cui si può esprimere la gratuità dell'amore universale, dell'amore vero, dell'amore che comprende la debolezza umana in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue manifestazioni. Ecco, vedete che il versetto 11, leggevo proprio in certi testi, e nella tradizione ebraica già è interpretato in una maniera che è rigorosamente evangelica, e questo per noi è veramente molto istruttivo. A proposito di questo versetto 11, vedete, Kimchi, quel maestro XII secolo che più volte ho citato, Kimchi dice: egli, l'orante, non pensa di rendere loro male per male, perché altrove dice, cita il Salmo 7, ho risparmiato senza motivo chi era mio avversario. E dunque dice: ho visto, è lui Kimchi, che Saadia Gaon è un maestro del IX secolo, figuriamoci, andiamo indietro. Saadia Gaon spiega il testo nel modo seguente: risollevami, perché io li ripaghi con il bene in luogo del male che erano soliti farmi. Come è detto, io quando erano malati vestivo di sacco, cita il Salmo 35. Ecco, risollevami affinché io li ripaghi. Questa è questa la traduzione di questo ripagare qui nel versetto 11, affinché io li ripaghi con il bene in luogo del male che erano soliti farmi. E Midrash dice: perché io li ripaghi. Cosa vuol dire? Non sta forse scritto: non dire voglio ricambiare il male, spera nel Signore ed egli ti libererà. Questo è il libro dei Proverbi. Ma Davide intendeva dire: io ripagherò loro bene per male. Vedete, una lettura rigorosamente evangelica. Nella tradizione dei commentatori ebrei, ed ecco, ci riusciamo in pieno, non per niente il Salmo 41 viene citato nei racconti della Passione. È veramente il debole che conosce la debolezza. Ed è veramente quella la strada lungo la quale il Dio vivente si è rivelato a noi. Proprio Lui che è disceso, proprio Lui che si è piegato, proprio Lui che ha fatto sua la debolezza, è colui che ha compiuto l'atto d'amore di portata e di fecondità universale. Ed ecco, è davvero così matura il frutto dell'ascolto della parola del Signore, vedete? Allora, quel beato che è stato presentato a noi nel Salmo 1 non è un fantasma che è sparito nella nebbia perché non è mai esistito, ma quell'uomo beato sono anch'io, che alla scuola del Signore ho scoperto che nella mia povertà sono messo in grado di consumarmi nell'innocenza come sacramento dell'amore di Dio. Salmo 41. Fermiamoci qua. Vediamo invece adesso un po' di tempo e di attenzione al brano evangelico. Vangelo secondo Giovanni, leggeremo quest'anno il Vangelo secondo Marco, ma questa domenica il lezionario prevede invece il ritorno al capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo letto e riletto anche queste stesse pagine nel tempo di Natale. Adesso abbiamo ascoltato poco fa la lettura del brano di domenica prossima, dal versetto 35 al versetto 42. La pagina che verrà proclamata nella seconda domenica del tempo ordinario, dunque si inserisce nel prologo ampio del Vangelo secondo Giovanni. Dico prologo ampio, intendo le pagine che vanno dall'inizio 1.1 fino a 2.11, fino a 2.11, prologo ampio. Si va dalla contemplazione della conversazione intima e profonda nel segreto del Dio vivente, e sono i 18 versetti del cosiddetto prologo, ma c'è un prologo ampio. Il prologo, nel senso più ristretto del termine, nei primi 18 versetti, che poi il brano evangelico che abbiamo riletto ultimamente nella domenica prima dell'Epifania. E dunque la conversazione che si sviluppa a partire da quella eternità d'amore che è la fecondità inesauribile della vita nell'intima di Dio e che si espande. E noi di là, passando attraverso i giorni della nuova creazione, vedete, dal versetto 19 del capitolo primo, come già sappiamo, altre volte ne parlavamo, di giorno in giorno si arriva fino al versetto 11 del capitolo 3. Dico i giorni della nuova creazione nel senso che qui è una settimana, un giorno, un altro, quattro giorni, e poi, capitolo 2, versetto 1, tre giorni dopo, e sono una settimana. Dunque, giorni che misurati secondo questa definizione settimanale certamente ci rimandano a quella che è la settimana per eccellenza, la settimana della creazione secondo l'antico racconto, ma adesso è una nuova creazione. E adesso, vedete, noi siamo aiutati in questa prospettiva che ancora ha un valore introduttivo rispetto alla grande catechesi dell'Evangelista Giovanni, siamo aiutati a contemplare la manifestazione della gloria. Ricordate nel versetto 14 del capitolo primo, il Logos si fece carne, il Logos fu carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. Ecco come si manifesta la gloria del Dio vivente attraverso l'incarnazione del Logos, attraverso il figlio che si è fatto uomo. E vedete che il termine gloria ritorna nel versetto 11 del capitolo 2. E il brano che sta qui all'inizio del capitolo 2 è quello che subito possiamo richiamare nella nostra memoria. Non ci soffermiamo adesso espressamente su questo testo, ma non è una novità per nessuno. Le nozze di Cana, tre giorni dopo nozze, il compimento della settimana, della nuova creazione. E il versetto 11 del capitolo 2 dice così: e Gesù in questo modo diede inizio ai suoi miracoli, ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 2:11, la gloria. Bene, vedete, tutta la settimana è la nuova creazione, cioè è come la gloria di Dio ha realizzato quel che nel segreto del Dio vivente è la sua intenzione d'amore dall'inizio, da sempre, ed ecco nel tempo, ed ecco nel corso delle vicende, ed ecco nel contesto travagliato della nostra vicenda umana, dove siamo alle prese con tutte le conseguenze di un rifiuto, di un ritardo, di un tradimento, del peccato, e fino alla morte. E d'altra parte, ecco come i giorni della nuova creazione danno già indicazioni programmatiche circa l'itinerario che conduce la storia umana di gloria in gloria, conduce la nostra condizione umana a gustare la bellezza della nostra vocazione alla vita, perché viene l'ora dello sposo. È il Vangelo delle nozze di Cana, il vino bello, gustato come dimostrazione che davvero l'appuntamento con l'ora, di cui parla lo stesso Gesù rivolgendosi alla madre, l'appuntamento con l'ora è determinante per quanto riguarda l'orientamento della nostra storia umana. Noi siamo definiti ormai, in questo sta il valore della nuova creazione in atto. Noi siamo definiti nel tempo e nello spazio in quanto apparteniamo a quell'ora, in quanto siamo alle prese con la rivelazione della gloria, che nell'ora è l'ora della Pasqua, è l'ora della morte e della risurrezione, è l'ora del Figlio, è l'ora della nuova creazione. I sette giorni. Bene, ritorniamo alla sequenza dei giorni. Tra l'altro, nella terza domenica di Avvento avevamo letto la seconda pagina. No, sbaglio, la prima pagina, dal versetto 19 al versetto 28, il primo giorno di questa settimana. Solo un richiamo, perché dobbiamo arrivare al nostro testo, non perdiamolo di vista. Terza domenica di Avvento, già leggemmo un po' di settimane addietro, Giovanni Battista, dal versetto 19 al versetto 28. E ricordate, senza andare tanto per il sottile, Giovanni Battista, colui che non è Mosè, non è Elia, non è il Messia, non è colui che non fa il battesimo con acqua. Ma il battesimo con acqua che cos'è? Quando in realtà qui c'è attendere un battesimo nello Spirito Santo, non nell'acqua, ma nella corrente di quella potenza di vita che fluisce dall'intimo del Dio vivente. Colui che non è colui che non fa. E Giovanni Battista così si è presentato e così ha risposto a coloro che l'hanno interrogato. Eppure Giovanni Battista è il testimone, la martiria di Giovanni Battista, la testimonianza. Ed è testimone in quanto annuncia colui che è sconosciuto. Ricordate con quanta insistenza si esprime Giovanni usando questa terminologia. E vedete, quello sconosciuto che già parla al cuore umano con la voce dell'amico che fa vibrare di gioia, è quella stessa voce che parla alle macerie di Gerusalemme, ed è il nostro Giovanni che cita Isaia nel capitolo 40. Io sono voce di uno che vi nel deserto, preparate la via del Signore, Isaia 40. Parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo della sua schiavitù. E poi sappiamo già nel capitolo 3 proprio Giovanni Battista che parla di quella voce che risuona nel cuore suo e gli trasmette una gioia incontenibile, in quanto è la voce dello sposo e lui è l'amico dello sposo. Ma è lo sconosciuto. E da parte sua Giovanni dice: io non sono, io non faccio, ma eppure è testimone dello sconosciuto. Primo giorno. Secondo giorno, dal versetto 29 al versetto 34, e qui il monologo di Giovanni. Secondo giorno, ricordate, leggo dal versetto 29, solo una corsa attraverso queste poche righe. Il giorno dopo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, la prima volta che compare Gesù sulla scena della narrazione, e Gesù che gli va incontro a Giovanni Battista. E adesso Giovanni Battista vede lo sconosciuto, non semplicemente lo annuncia, vede lo sconosciuto che gli va incontro. Vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio. Oh, vedete quel che segue? Colui che toglie il peccato del mondo. E colui che, del quale io dissi dopo di me, viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse conosciuto a Israele, fatto conoscere a Israele. E Giovanni rese testimonianza dicendo, quel che segue. Dunque, vedete, è Giovanni che parla tra sé e sé qui. Non ci sono interlocutori, non vengono segnalati. È Giovanni che in sé sta ricevendo la visita dello sconosciuto che va direttamente incontro a lui. È lo sconosciuto che si fa conoscere. E lui dice... L'agnello, vedete, Amnos, è l'innocente. L'innocente che porta il peso del mondo. E qui è esplicita la citazione del quarto canto del servo nel libro di Isaia, Isaia capitolo 53, dove l'agnello è il pastore di tutte le pecore. Isaia 53. L'agnello è il pastore, colui che toglie il peccato del mondo. E colui che... nel suo cuore umano si rivela come spazio che accoglie la vocazione alla vita di ogni uomo. È colui che patisce nel suo cuore umano il fallimento della vocazione alla vita di ogni uomo. Per questo è l'agnello. L'agnello che viene condannato alla macellazione, è l'agnello che è il vero pastore di tutte le pecore sbandate del gregge, è l'innocente condotto al macello. Ebbene, nel suo cuore umano la vocazione alla vita di ogni uomo trova accoglienza, e trova accoglienza, vedete, quella vocazione alla vita di ogni essere umano che è segnato dal fallimento fino alla morte. È il debole che comprende il debole, lo sconosciuto, vedete, che adesso Giovanni vede, è una visione interiore, è una visione che non ha bisogno di particolari proclami. Giovanni sta rivivendo tra sé e sé l'incontro con lo sconosciuto, che si è fatto vedere, c'è di mezzo il battesimo di Gesù nel Giordano, battesimo di cui Giovanni, vedete, espressamente non parla, perché il racconto del battesimo è nei Vangeli sinottici. Qui nel Vangelo secondo Giovanni non leggiamo che Gesù fu battezzato da Giovanni, ma certamente Gesù fu battezzato da Giovanni. Quel che conta è che Giovanni in quel contesto ha visto lo sconosciuto e ha visto l'agnello immolato, l'innocente che porta il peso del mondo, il debole che comprende il debole. Salmo 41. Fatto sta che, vedete, nei versetti seguenti Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. C'è di mezzo dunque il battesimo di Gesù, ma qui la colomba, richiamo all'antico racconto del diluvio, Noè, è dunque una creazione intera restituita, ricomposta, ristabilita. È nella debolezza di quella innocenza dell'agnello che lo Spirito Santo fa di lui il principio di una nuova creazione. E Giovanni adesso ha riconosciuto la presenza dello sconosciuto, in quanto è l'agnello, in quanto è l'innocente, che nella sua debolezza è il principio della creazione restaurata in tutte le sue componenti e in tutte le sue dinamiche, in obbedienza allo Spirito Santo. Nella sua povertà, la povertà del debole, la povertà dell'agnello, la povertà dell'innocente. Nella sua povertà il fondamento di un vincolo di comunione universale per la vita degli uomini nel mondo. Io non lo conoscevo, dice qui il versetto 33. ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua, di questo era capace Giovanni, non di più, mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Ecco. E dunque, nella sua povertà, la povertà dell'agnello innocente, ecco il pastore. Ed ecco come tutta la creazione trova dimora in lui, ma è lo Spirito Santo che fa di lui il fondamento di una ricomposizione cosmica, dove anche tutti gli eventi della storia umana trovano il loro criterio definitivo per ricomporsi in obbedienza alla gloria del Dio vivente. Giovanni vede lo sconosciuto. E adesso, terzo giorno, ed è il nostro, ed è il nostro. Dal versetto 35. Il giorno dopo, ecco, da qui arriviamo al nostro al versetto 42, il nostro brano, lasciamo da parte il seguito naturalmente, ma qui bisogna che adesso leggiamo il testo con una certa attenzione, perché vedete adesso nel primo giorno Giovanni da solo interrogato, messo alle strette, contestato, che ha detto la sua, ha dato testimonianza. Nel secondo giorno Giovanni che vede Gesù che gli va incontro, lo sconosciuto. Nel terzo giorno il nostro, Giovanni, e ci sono due discepoli, e quei due discepoli ci rappresentano tutti quanti. E c'è un passaggio da Giovanni Battista a quei due, da Giovanni Battista a noi e a tutti, in un crescendo che qui adesso nei pochi versetti avremo sotto gli occhi è già come l'anticipo di un contagio universale, da Giovanni ai due discepoli, ed ecco gli eventi prendono una piega tale per cui qui si prospetta una crescita senza limiti. Quei due discepoli di Giovanni che sono lì accanto a lui ci rappresentano tutti quanti, come dicevo, ci siamo anche noi. E cosa vuol dire che ci siamo anche noi? Qui leggo: il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Già questa affermazione lui l'ha elaborata nel suo monologo. Adesso questa affermazione lui rivolge ai due discepoli che sono accanto a lui. C'è qualcuno che ci parla di Gesù. Già, due discepoli di Giovanni, che adesso vedete diventano anche figure di riferimento nella prospettiva di una vicenda che andrà crescendo e che giunge fino a noi. C'è qualcuno che ci parla di lui. Già, c'è qualcuno che ci parla di lui. Il nostro discepolato comincia così, non comincia altrimenti che così. Non può cominciare altrimenti che così. C'è qualcuno che ci parla di lui. Giovanni, in questo caso, che parla di lui ai due discepoli. Sono discepoli di Giovanni. E parla di lui fissando lo sguardo su Gesù che passava e dicendo: ecco l'agnello di Dio. Vedete, i due sono in ascolto. I due discepoli, sentendolo parlare così, in ascolto di quello che Giovanni sta dicendo, l'agnello di Dio, con tutto quello che un'espressione del genere, anche se
così l'eco di un'espressione del genere forse non ci trasmette tutta l'intensità, la profondità, la fecondità di un una gloria straordinaria che si manifesta proprio in quell'innocente che nella sua debolezza è in grado di portare il carico del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Bene, e loro sono in ascolto di quello che Giovanni dice loro. Passa Gesù, è l'innocente, e vedete, passa, qui è proprio peripatino. Interessante perché ricompare alcune altre volte nel Vangelo secondo Giovanni, e Gesù passa. Già questo modo di descrivere la figura del Signore è non solo scenografico, ma proprio teologicamente pregnante, perché questo suo passaggio è prerogativa di un viandante, è un itinerante, e questa è una condizione che allude a forme di precarietà, di incertezza, la realtà di chi è esposto alle vicissitudini di un viaggio, di un'itineranza che inevitabilmente incontra incidenti o imprevisti. Beh, passa. Gesù è viandante, e se ne riparla, vi dicevo, in alcuni altri momenti che adesso non sto a citare in maniera esplicita, ma è una sottolineatura che non può sfuggirci. Mentre Gesù passa, l'innocente, l'agnello di Dio, Giovanni ne parla ai due, e i due ascoltano. Vedete, questo modo di passare di Gesù esercita un effetto di attrazione, ma è anche vero, vedete, che i due che adesso sentendo Giovanni parlare in questo modo si mettono nella sequela di Gesù, seguirono Gesù, lo vedono solo di spalle. Ricordate che questa è una situazione che riguarda Mosè quando vuol vedere la gloria, chiede questo, Esodo capitolo 33 dal versetto 28 no, versetto 18 fino al versetto 23 e vuol vedere la gloria, e allora il Signore gli dice: guarda, ti farò vedere, però di spalle. E Mosè viene messo dentro una caverna in modo tale che il Signore passa e Mosè lo vede solo di spalle. Esodo 33. È la gloria, come puoi vedere la gloria? E vedete qui i due sono attirati da Gesù, ma lo seguono e lo vedono alle spalle, dalle spalle, di dietro, finché Gesù si volta, perché adesso Gesù si volta, quello che non è successo a Mosè però. Adesso Gesù si volta. Vedete, questi sono i diversi momenti di un itinerario che per noi è tutto da ricapitolare sotto il termine di discepolato. È un discepolato che qui appena appena viene avviato, ma che poi è orientato verso una crescita e un coinvolgimento sempre più ampio. Qualcuno che parla di Gesù, ed ecco Gesù che passa, ed ecco qualcuno che si mette allora in cammino dietro Gesù, avverte un'attrazione, un incoraggiamento a incamminarsi, la precarietà dei viandanti, e nello stesso tempo in seguirlo sempre a una certa distanza, con molto imbarazzo, se non fosse vero che adesso Gesù si volta, il versetto 38. E allora Gesù si voltò. Questa è un'affermazione importantissima. Gesù si voltò. In greco è un participio, strafis, voltato, Gesù si volta. Ecco. E allora vedete, noi insieme con quei due ci troviamo sotto il suo sguardo. Sotto il suo sguardo. Gesù si voltò. E vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Già, la domanda che chiama loro, ma chiama noi, a prendere coscienza della nostra debolezza radicale, vedete? Quale ricerca? È la ricerca perché siete in condizione di bisogno, perché non siete arrivati, perché non siete soddisfatti, perché vi muovete sulle sabbie mobili, perché traballate in maniera inconcludente. Ma che cercate, dice Gesù? È una domanda provocatoria. Ma vedete, anche una domanda che tira fuori quella realtà che normalmente viene oscurata, ottenebrata, nascosta, e anche i due in certo modo forse non hanno lì per lì gradito questa domanda. Cosa vai cercando nella vita? Ma come? In certo modo ciascuno di noi pensa di poter essere protagonista di un suo cammino, di una sua vicenda, depositare certe responsabilità, e qui Gesù invece si volta e sotto il suo sguardo siamo fulminati, ma è una interpellanza la sua, sì, che mentre provoca è anche illuminante, fulminati in quanto illuminati, in modo tale che siamo messi dinanzi all'evidenza della nostra povertà radicale, quella che non possiamo più nascondere sotto il suo sguardo. Siamo alla ricerca di una dimora, di una vita, di un mondo da abitare, e ancora non ci siamo, perché se no non ci troveremmo così solleciti nell'inseguirlo. Quasi quasi, vedete, i discepoli a questo punto vorrebbero tornare: chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare di prendere sul serio quelle parole di Giovanni Battista che mi hanno parlato di Gesù? E io gli sono andato dietro e poi mi accorgo che si volta e mi spiega che io sono un randagio, che io sono un vagabondo senza fissa dimora, che io sono alla ricerca di una dimora, di una vita, di un mondo che ancora non ho raggiunto, che io non sono altro che una creatura radicalmente segnata da una debolezza, senza più coperture, senza più nascondigli, senza più alternative. Ebbene, la sua domanda, vedete, diventa adesso anche l'offerta di una dimora, perché che cercate? E gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Già. Vedete, tu, è interessante, perché che cosa cercate voi? E loro dicono: tu. Già, interessante, ma è proprio così che vanno le cose, è proprio questo il percorso che Gesù vuole offrire ai due e a noi tutti: l'offerta di una dimora. Tu dove abiti? Tu dove abiti? Tu dove hai dimora? Tu dove hai casa? La tua vita dove è collocata? Come tu sei inserito nella relazione con il mondo, nella dimensione dello spazio, nella dimensione del tempo? Tu dove dimori? Questo è un verbo teologicamente pregnante nel Vangelo secondo Giovanni, e non solo, il verbo menin, dove rimani, dove dimori, dove abiti, è un verbo che poi tra l'altro già nell'Antico Testamento abitare, dimorare, essere collocati, la terra, il mondo, il tempo. E Gesù dice: venite, vedrete. E andarono dunque, videro dove abitava il verbo, e quel giorno si fermarono per la terza volta, lo stesso verbo, anche se in italiano viene usato un'altra espressione, presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, ecco, presso di lui. Vedete, una dimora, presso di lui, tu. E dire presso di lui, vedete, vuol dire presso colui che è viandante e che pure nella sua debolezza, che è caratteristica inconfondibile di chi passa, di chi transita, ma nella sua debolezza conferisce alla nostra ricerca lo spazio e il tempo della vita. Già, che cercate? Una domanda che ci ha messi alle strette e che ci ha privati di tutte le difese, tutte le mascherature, tutte le garanzie mediante le quali ci sembrava di essere protagonisti del nostro cammino. Ed ecco, quella stessa domanda adesso è divenuta offerta, già un linguaggio proprio degli economisti, dalla domanda all'offerta, l'offerta, e l'offerta di una dimora nello spazio e nel tempo che danno dimensioni alla nostra vita in quanto siamo presso di lui. Questo ritrovarsi presso di lui dei due discepoli. E vedete, questa è una tappa che introduce un cammino che si riproporrà di generazione in generazione, di luogo in luogo, attraverso la continuità del discepolato, là dove qualcuno continuerà a parlarci di Gesù e continueremo anche noi a parlare di Gesù a qualcun altro. Ed ecco, vedete che nel Vangelo secondo Giovanni arriva il momento in cui la domanda che qui risuona in maniera così semplice ma così perentoria: che cercate? Vedete che ve ne siete accorti che voi siete degli sradicati. Che cercate? Questa domanda diventerà: chi cercate? Chi? Già, è proprio in modo corrispondente a questo fatto che tu dove abiti, andarne abitarono presso di lui. Ma chi cercate? Vedete, abbiate pazienza, sfogliate le pagine, arrivate al capitolo 18, siamo all'inizio del racconto della passione, ed ecco che è proprio Gesù che ripete tre volte la stessa domanda a coloro che vanno a catturarlo, ad arrestarlo nel giardino. Già, capitolo 18, versetto 1: detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Sappiamo che tutto il racconto della passione è incorniciato all'interno di questo riferimento di ordine ambientale. È una geografia teologica, è un giardino, è il giardino della vita, è il giardino della vita. Già, ma è lui che ci sta accogliendo nel giardino della vita. Ma voi chi cercate? Chi cercate? Qui vedete, prendete il versetto 4 del capitolo 18, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e dissero: ma chi cercate? Gli dissero: Gesù di Nazareth. E Gesù: sono io sono, questo è il nome santo del Dio vivente. C'è anche Giuda che cade a terra. Chi cercate? Chi cercate per tre volte? Chi cercate? Nel giardino della vita, dove siamo accolti. Vedete che stare presso di lui significa stare presso colui che ci accoglie nel giardino. E alla fine del racconto della passione, di nuovo siamo nel giardino, capitolo 19, versetto 41, in un giardino che è l'ambiente nel quale viene deposto il cadavere di Gesù, che è stato tirato giù dalla croce e dunque deposto nel sepolcro, versetto 41 del capitolo 19, un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato deposto. E lì Gesù, e ricordate che è proprio nel giardino che viene così interpellata Maria di Magdala, la quale tra l'altro confonde Gesù risorto dai morti, Gesù vivente, con il giardiniere. E allora nel versetto 15 del capitolo 20, questa è la domanda. Capitolo 20, eccolo qui, versetto 15, chi cerchi? Perché piangi? Chi cerchi? Il versetto 15, chi cerchi? E poi la chiama per nome, chi cerchi? Chi cerchi? Nel giardino della vita. Vedete che quella ricerca che è stata individuata all'inizio del percorso come uno svelamento della nostra radicale debolezza, precarietà, insufficienza, e adesso man mano matura nel corso della catechesi evangelica e diventa: ma chi cerca? Presso di lui i due già si sono fermati, hanno abitato, hanno trovato dimora presso di lui. Tu nel giardino della vita, e nel giardino della vita, laddove vedete siamo presso di lui, che è colui che è passato attraverso la passione e la morte ed è vittorioso, protagonista della vita che non muore più. Fatto sta che torniamo ancora rapidamente al nostro brano evangelico. Qui nel versetto 39, videro dove abitava, si abitarono presso di lui, erano circa le 4 del pomeriggio. Ecco, interessante anche questo richiamo, l'ora decima, dice il testo, è la luce del crepuscolo, e nella luce del crepuscolo ci è dato un volto in cui specchiarci, è il volto del figlio che ci conduce alla casa della vita. Vedete questo verbo che qui compare ben 3 volte in maniera martellante, è il verbo che incontriamo successivamente a più riprese. Per un momento solo, prendete il capitolo 14, sono adesso i discorsi di Gesù durante l'ultima cena, capitolo 14, prendete il versetto 2, Gesù che dice: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto, ecco, e quando sarò andato allora ritornerò, vi prenderò, perché anche voi siate dove sono io. Ecco, la dimora, nella luce di questo crepuscolo, il volto del figlio che rivolto verso di noi, non per scomparire nella notte, non per abbandonarci, ma condurci alla casa della vita, per confermarci nell'essere attesi nella casa della vita e essere già apprendisti in obbedienza a una vocazione alla vita che ci definisce in rapporto a quella casa. Nel capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni, il nostro Vangelo, vedete quello che Gesù dice poi dal versetto 4, nel capitolo 15, dove parla dei tralci della vite: rimanete in me, io in voi, rimanete, dimorate, fino al versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Rimanete in me, nella casa della vita, dove, vedete, qui si annuncia un tramonto, è l'ora decima, il volto che stiamo contemplando è un volto che si nasconde nel buio della notte, è il volto del Figlio che lascia a noi la testimonianza irrevocabile della nostra accoglienza nella casa della vita. Vedete, in questa condizione in cui si trovano adesso i due, ma poi ci troviamo noi, è in questa condizione che è ancora segnata da tanta debolezza, che pure si avvia e si sviluppa un impulso, per dirla in modo forse un po' troppo esigente, missionario, una fecondità di comunione. Uno dei due si chiamava Andrea, l'altro resta anonimo, appunto una figura che è disponibile a essere identificata con il nome anagrafico di ciascuno di noi. Ed ecco Andrea, e Andrea si rivolge a suo fratello Simon Pietro e gli dice: abbiamo trovato il Messia. E poi lo conduce da Gesù, Simon Pietro, e poi i versetti seguenti che noi non leggiamo, una fecondità di comunione. Vedete, mentre siamo ancora così deboli, per cui il volto che abbiamo in cui ci siamo specchiati è il volto del Figlio che è andato a preparare una casa per noi, ma intanto, vedete, lascia a noi un impulso che è intrattenibile. Questo impulso missionario adesso dilaga e giunge fino a noi. Se noi siamo oggi qui e se noi siamo impegnati in un modo o nell'altro, anche se in maniera così miserabile come tutti sperimentiamo, in un cammino di discepolato, è perché questo impulso continua ad essere operante ancora nei nostri confronti, e si passa così dalla povertà della ricerca a quella che adesso è ancora una povertà, ma è la povertà di quello che il nostro evangelista chiama ritrovamento. Vedete che qui nel versetto 11, no, qua c'è scritto, nel versetto 41, dove leggo: egli incontrò Andrea, incontrò, in greco è il verbo evreskin, che vuol dire trovare, incontrò. C'è di mezzo ancora una ricerca, ma adesso una ricerca, vedete, che ha come suo riscontro il ritrovamento, la scoperta. Subito dopo suo fratello Simone gli dice: abbiamo trovato, di nuovo è una forma di questo verbo evrekamen, abbiamo trovato il Messia. E ancora siamo poverissimi, ma è la povertà della scoperta e in una prospettiva di crescita senza limiti. Ancora nella povertà dei discepoli che avranno a che fare con lo sconosciuto. Vedete, nel capitolo 21, l'ultimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, ricordate Gesù che compare sulla riva del lago mentre i discepoli, e siamo ormai in una fase molto avanzata perché il Signore è risorto, vivente, è uno sconosciuto sulla riva e osserva i discepoli che tanto stanno pescando e non prendono pesci quella notte, e dalla riva Gesù chiede, interroga, e quelli sono un po' infastiditi, e poi dice: cercate, trovate sulla destra, trovate. E infatti gettano le reti e trovano. È una prospettiva missionaria, una prospettiva che apre il cammino del discepolato. I discepoli che nella notte arrancano in maniera così sconfortante avranno a che fare con lo sconosciuto che dalla riva trasformerà quella loro sconfitta così penosa in una scoperta, la scoperta di come le reti si riempiono di pesci. Scoprire, il verbo scoprire, allora, versetto 6 del capitolo 21, e ci risiamo, ecco, trovò, abbiamo trovato, ed ecco Pietro che è condotto da Gesù, e Gesù che fissa lo sguardo su di lui, è Simone, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. E così vanno le cose, vedete, fino a noi alla nostra povertà, alla nostra debolezza di oggi, fino a noi che siamo sotto lo sguardo del Signore, come capitò a Simone, che poi viene chiamato Pietro, qui nel versetto 42, la nostra debolezza così marcata, la nostra povertà che è ancora così determinante per quanto riguarda le verifiche che danno un criterio interpretativo al nostro vissuto, e il nostro discepolato ancora così precario e così insufficiente. Eppure, vedete, anche noi, come Simone chiamato Pietro, stiamo scoprendo che ci è viene conferito un nome nuovo. E questo nome nuovo è il nome che ha a che fare con la beatitudine di creature umane che seguono l'agnello dovunque va. Per quanto possiamo essere insufficienti e segni visibilissimi della nostra precarietà, della nostra inconsistenza nel cammino della vita che ci riguarda in quanto ascoltatori della parola, ecco la beatitudine di creature nuove che seguono l'agnello dovunque va, alla scuola dell'amore innocente che fa nuovo il mondo. Ed ecco, un nome nuovo, sempre nuovo, anche per noi, sotto lo sguardo di Gesù, che si è piegato, debole per i deboli, e che ha voluto far della nostra debolezza l'occasione preziosa e inesauribilmente efficace di quella radicale ristrutturazione del nostro vissuto per cui siamo davvero sigillati come sacramenti dell'amore di Dio, in obbedienza a quell'ascolto della parola che ci è stato proposto come motivo della beatitudine. Ed è il motivo di una vita la nostra, che non è più, né sarà mai più abbandonata a se stessa. È la vita che risponde nella precarietà più evidente, alla inesauribile volontà d'amore che continua a operare anche nelle nostre situazioni più fragili e più fatiscenti, dimostrando che siamo chiamati a prenderci cura della debolezza altrui. Siamo chiamati ad amare, siamo messi in grado di amare. E chi è beato se non esattamente il debole che si prende cura del debole? E allora fermiamoci. Rileggiamo insieme il